Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Qual è l'invenzione più benefica, quella che è stata meglio utilizzata dal genere umano sotto forma tecnologica? Senza dubbio possiamo rispondere che l'invenzione, forse anche la più utile, ma soprattutto quella meglio utilizzata, cioè utilizzata solo veramente per fini di bene, è l'invenzione della radio. Già, ma chi è che ha inventato la radio? Tutti sappiamo, insomma, che ci sono praticamente due padri, potremmo dire, della radio. Stiamo parlando di Guglielmo Marconi, ma anche di Nikola Tesla. D'altro canto, gli inizi del 1900 del secolo scorso segnano non solo l'invenzione della radio, ma anche una battaglia legale, che si è trascinata per moltissimi anni tra Nikola Tesla e Guglielmo Marconi. Ma andiamo un po' con ordine. Guglielmo Marconi, italianissimo, nato a Bologna il 25 aprile del 1874, era poco più che ventenne, anzi poco meno che ventenne, quando ha iniziato da autodidatta ad occuparsi di fisica. Ma soprattutto il suo sogno era quello di trovare un sistema per portare i messaggi da una parte all'altra della Terra senza fili, perché la telegrafia esisteva, ma era la telegrafia che si appoggiava a delle linee elettriche, queste già esistevano, ma lui voleva realizzare una telegrafia senza fili. Beh, nella casa paterna di Villa Griffone, a Casalecchio, vicino Bologna, lui inizia a fare degli esperimenti. Molto noto quell'esperimento nel quale, attraverso un apparecchio che generava delle scintille, lui riuscì a far suonare un campanello, prima dall'altra parte della stanza e poi, avvalendosi del suo giardiniere, dopo a qualche centinaio di metri, insomma, dalla casa. Quindi riuscì per la prima volta a far passare un segnale radio, ecco, da una parte all'altra della sua tenuta di Villa Griffone, senza fili. Questo risale al 1892. Dopodiché, Marconi fece tutta una serie di esperimenti sempre più raffinati con degli apparecchi di trasmissione e di ricezione, finché il 1896 deposita il brevetto della radio. Un anno dopo, il 2 luglio 1897, lui brevetta proprio la radiotelegrafia ad onde smorzate. Che sono queste onde smorzate? Che cos'è questa radiotelegrafia a onde smorzate? Nient'altro che, oggi potremmo dire, proprio un primitivo trasmettitore a scintille che genera un'onda elettromagnetica, questa si propaga nello spazio e viene ricevuta da un altrettanto veramente primitivo ricevitore con un dispositivo anche a carbone. Quindi, il 1901, però, Marconi realizza una prima comunicazione radiotelegrafica attraverso l'Atlantico, quindi riesce a far arrivare un segnale alla distanza di 3.200 km, quindi sempre di più, da Poldhu, nel Regno Unito, fino a St. John's, a Terranova, dall'altra parte dell'oceano, quindi vicino al Canada. Fu poi tutto un susseguirsi di esperimenti e di successi, anche un po' fortunosi, perché allora non si conosceva la possibilità di far compiere alle onde radio addirittura il giro della Terra, non era noto il fenomeno della cosiddetta propagazione, ma proprio la propagazione di cui non era a conoscenza, ha consentito a Marconi di far compiere alle sue onde radio il viaggio di 3.200 km. Addirittura lui è poi riuscito a accendere le luci in Australia, proprio avvalendosi dello sconosciuto fenomeno della propagazione. Lui pensava che in realtà le onde seguissero la curvatura della Terra, ma non è così, venivano riflesse in alta atmosfera, appunto, da una parte dell'atmosfera che dopo il tramonto diventa riflettente delle onde radio. Ma comunque sia, fortunosamente o non fortunosamente, potremmo dire che dopo questi esperimenti il vero padre della radio è Guglielmo Marconi. Bisogna dire la verità che nel 1991 l'alta corte del Regno Unito ha dichiarato Marconi il vero padre della radio. Quindi pensate un po', questa diatriba si è trascinata fino al 1991, quando c'è stato questo pronunciamento della corte, l'alta corte del Regno Unito. In America invece la pensano diversamente. In America il padre della radio è stato riconosciuto Nikola Tesla, che è una ventina d'anni più anziano di Guglielmo Marconi. Perché? Perché nel 1891 aveva prodotto negli Stati Uniti delle correnti elettriche alternate. Si diceva allora ad alta frequenza, ma si trattava soltanto di 5 kHz, 5.000 cicli al secondo. Tesla brevetta questo apparato nel 1897 e anche lui, vedete, quasi contemporaneamente a Marconi, fece i primi esperimenti con le onde radio. Per cui molti pensano, soprattutto in America, che il vero padre della radio sia Nikola Tesla, al quale dobbiamo, cari amici, delle altre invenzioni grandiose, come il fatto che le nostre città siano illuminate, il fatto che la corrente elettrica arrivi nelle nostre case non è è una corrente continua, è una corrente alternata. Sappiamo, no? La corrente è a 50 Hz delle nostre linee, 220 volt. Ebbene, tutto questo lo dobbiamo a Nikola Tesla, il quale capì che in conflitto con Edison, un altro grande inventore, capì che il metodo migliore per far viaggiare la corrente per illuminare le città era quello della corrente alternata e quindi dei grandi trasformatori. Invece, Edison pensava che fosse, anche secondo i suoi primi esperimenti, che fosse la corrente continua. Insomma, la situazione attuale della nostra rete elettrica, più o meno configurata in questa maniera, è dovuta proprio a Nikola Tesla. Però il vero padre della radio, non della corrente alternata nelle case, ma il vero padre della radio è Marconi. Perché dicevamo che la radio è il sistema tecnologico meglio usato dall'umanità? Perché se ci riflettiamo, la radio, le prime radio, non parliamo degli ultimi sviluppi, anche il telefonino che noi abbiamo nel taschino è una radio, anche se non ce ne rendiamo spesso conto, ma si aggancia alla rete dei cellulari attraverso una radio, attraverso delle trasmissioni radio, non c'è un filo. Ecco, il nostro telefonino è una radio che si connette a una rete telefonica, addirittura satellitare. Quindi possiamo dire senz'altro che l'invenzione meglio utilizzata, soprattutto nei primi anni, è stata proprio la radio senza fili. È vero, erano dei sistemi che oggi potremmo giudicare primitivi, ma che poi si sono evoluti man mano. Pensate, per esempio, al codice Morse, che era ottenuto sempre, era stato trasferito, diciamo, dalle linee telegrafiche alla telegrafia senza fili. Il codice Morse permetteva di mandare dei messaggi semplicemente con degli impulsi. Ecco. E quindi le persone comunicavano attraverso l'alfabeto Morse. Voglio ricordare delle opere benefiche, possiamo dire, che ci fanno capire quanto bene ha fatto la radio. Ricordiamo per esempio quello che avvenne al Titanic. Vi ricordate questa nave che nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 fece una collisione con un iceberg? Beh, molti trovarono salvezza dal naufragio perché il Titanic, la cui radio aveva la sigla MGY, aveva lanciato un SOS. E questo SOS è stato ricevuto da alcune navi, tra le prime una nave, la Provence, ma poi anche la Frankfurt, ricevono l'SOS del Titanic e iniziano a dare l'allarme per questa tragedia. Cape Race, sulla costa degli Stati del Canada, riesce a sentire il Titanic e ne dà la posizione a un altro transatlantico, a un'altra grande nave, un'altra grande nave, il Carpathia, che inizia così a raggiungere il luogo del naufragio e a salvare la gente, altrimenti sarebbero morti tutti quanti. Poi, come possiamo dimenticare, l'altra tragedia del dirigibile Italia, comandato dal capitano Nobile, che aveva la velleità di raggiungere il Polo Nord. Ecco. Anche questo era partito, caso strano, no? Tra il 14 e il 15 aprile però del 1928, quindi il naufragio del Titanic avvenne tra la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, 38, scusatemi, 16 anni dopo, la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1928, parte il dirigibile Italia alla volta del Polo Nord, ma praticamente non lo raggiungerà mai, perché praticamente subì una avaria fatale che lo portò a precipitare. Quindi ricordiamo la famosa tenda rossa, la tenda rossa dove i superstiti di questo naufragio, di questo dirigibile, possiamo dire così, un naufragio in aria, e lanciarono l'SOS. E grazie all'SOS che furono salvati il capitano Nobile e alcuni superstiti. Caso strano, l'SOS non fu ricevuto dalla base che aspettava, insomma, nelle Svalbard, le comunicazioni del capitano Nobile, ma l'SOS fu ricevuto da un radioamatore russo, pensate un po', a 1.900 km di distanza dal luogo, della tragedia, però in Russia, ecco, però questi ne diede notizia e furono organizzati i soccorsi. Ma poi la radio, cari amici, soprattutto la radio a onde medie in modulazione di ampiezza, che ormai praticamente potremmo definire desueta, ha portato la voce degli uomini fino all'estremità della Terra. Se vedete le vecchie radio, portano un'indicazione sul loro schermo illuminato, non so, della stazione di Frankfurt, oppure della stazione di New York, oppure da quella di Roma, dove c'era anche qui un trasmettitore a onde medie in modulazione di ampiezza, quindi stiamo parlando delle onde radio che venivano modulate dalla voce umana nella loro ampiezza e poi fu inventata la modulazione di frequenza che a tutt'oggi, no, le nostre radio, che poi si sono evolute ancora di più, funzionano in FM. La stessa Radio Buon Consiglio ha avuto una lunga storia di trasmissioni proprio in modulazione di frequenza. Tuttavia, la modulazione di ampiezza è quella che fa il giro del mondo. Mentre la modulazione di frequenza, potremmo dire, le onde hanno un comportamento quasi ottico, cioè bisogna essere in visibilità per ricevere i segnali, sono necessari dei ponti radio per trasmettere i segnali, oppure avvalersi dei satelliti, però invece le onde radio in modulazione di ampiezza fanno il giro della Terra, per cui la sera si può costruire veramente un ricevitore, oppure ce ne sono alcuni che ricevono le onde corte, per esempio, che di notte sfruttano quel fenomeno della propagazione di cui parlavamo poc'anzi e riescono a fare il giro della Terra. Per cui chi ha una radio a onde corte si può dilettare a sentire, non so, le stazioni radio del Medio Oriente o addirittura della Cina con le loro canzoni e il loro parlare così indecifrabile che viene dall'altro capo del mondo. Ma non attraverso internet, attraverso questo, potremmo dire, quasi magico fenomeno, quasi primitivo fenomeno della propagazione delle onde radio. E questo ci ricorda, cari amici, che la radio non solo trasmette solo cose buone, specialmente queste trasmittenti a onde medie o a onde corte in modulazione di ampiezza, ma soprattutto ci ricorda che attraverso la radio sono avvenute anche le prime trasmissioni, che cosa? Delle emittenti religiose. Quindi, in pratica, cari amici, grazie alla radio, grazie a Marconi, grazie a questa invenzione così bella e utile, possiamo dire che le parole che leggiamo alla fine del Vangelo di San Marco, proprio pronunciate da nostro Signore, il quale dice ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Ecco, questo è l'annuncio del Vangelo e possiamo dire che la radio per prima lo ha fatto risuonare fino ai confini della terra. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.